ma cercherò di farmi sentire nei due. No, solo due parole rispetto, per chi ha visto il film che è stato proiettato mezz'ora fa, un'ora fa, per capire perché questo strano personaggio, visionario, geniale, matto come un cavallo, come in qualche modo si è capito dalle interviste dei suoi colleghi scrittori, amici, sodali, è così importante, diventa così importante per la nostra cultura, per la cultura contemporanea, non soltanto americana. Allora, Philip Dick è un personaggio che colpisce nella storia di un genere letterario minore, come è stato sempre considerato, soprattutto in una scena culturale come quella italiana, dove la fantascienza appunto è sempre stata un po' considerata una letteratura di serie B. È un personaggio unico perché ha scritto la stragrande maggioranza delle sue opere più importanti negli anni 60 e nella prima metà degli anni 70, poi ha avuto questa lunga pausa dopo questa esperienza, per chi ha visto il film, del 74, dopo la quale non ha scritto quasi più niente che possa essere definito a rigore fantascienza. Non ha scritto questi libri, di cui magari poi più tardi nel corso della serata vi leggerò dei brani che compongono la cosiddetta trilogia di Velis, sono una specie di miscuglio di autobiografia degli ultimi anni di vita e di quella che lui chiamava l'esegesi, appunto la sua rilettura a posteriori del significato esoterico dell'opera che aveva scritto in precedenza alla luce delle rivelazioni o visioni che aveva avuto in quell'anno. Ma tornando, dicevo, alla fantascienza, tutti i libri scritti negli anni 60 e 70 e che continuano non soltanto a vendere o a circolare oggi, ma hanno una ricezione ancora più ampia e al di là del pubblico dei fan della science fiction, proprio oggi che ai tempi in cui furono pubblicati, che è una cosa abbastanza rara, anzi assolutamente unica nella storia della fantascienza, perché chiunque di voi abbia un minimo di dimestichezza con questo genere sa che i libri di science fiction a 30-40 anni dalla pubblicazione sono morti, cioè non hanno più niente da dire, perché la velocità con cui si sviluppa la tecnoscienza oggi è tale per cui le previsioni, le visioni, l'immaginario elaborato da uno scrittore a volte vengono bruciate nel momento stesso in cui le scrive, figurarsi 10, 20, 30 anni dopo. Fanno un po' la figura patetica che fanno certi film di fantascienza degli anni 60, quando li andiamo a vedere, se qualche cineteca per curiosità li mette in programmazione o fa delle serie della filmografia di fantascienza di quegli anni, si vedono questi razzi di latta, questi mostri, bugaes come li chiamano gli americani, con gli occhi d'insetto, che ci fanno francamente ridere rispetto all'immaginario tecnologico e scientifico contemporaneo. Invece Philip Dick, benché non fosse per nulla un visionario nel senso della sua capacità di previsione dello sviluppo tecnologico e scientifico dei decenni successivi, tanto per dirvene una, in uno dei suoi romanzi che è Noi Marziani, no? Racconta di questi coloni che vivono in case molto simili alle nostre, dove si scaldano con stufette atomiche, per cui solo il termine fa ridere, ma faceva già ridere allora, voglio dire. C'erano degli scrittori di fantascienza che dal punto di vista del rigore della hard science fiction, cioè del rigore di proiezione delle tecnologie, erano molto più bravi di lui. Lui invece ambientava le sue storie quasi tutte in ambienti che erano molto simili a quella dell'America in cui viveva, nell'America degli anni 60 e 70. Non a caso poi le proiezioni nel futuro erano molto brevi, cioè si parlava degli anni 90, no? Che quindi sono passati già da un pezzo, ce li siamo già lasciati alle spalle, eppure ci rileggiamo con grande gusto questi romanzi. Perché? Vabbè, il discorso sarebbe fin troppo lungo, ricostruire tutta la storia e gli ascendenti filosofici, culturali di questo autore. Philip Dick in realtà è diventato scrittore di fantascienza quasi per caso e obtorto collo, aveva sempre sognato di diventare uno scrittore fra virgolette vero, anche lui prima di convincersi che la fantascienza poteva essere uno strumento straordinario dal punto di vista dei mondi da costruire e da usare per raccontare non soltanto storie, racconti e romanzi, ma anche per interpretare la realtà contemporanea, la storia, i suoi processi, sperava di diventare un vero scrittore, non gli è mai riuscito, ha scritto qualcosa come 20 romanzi mainstream, cioè non di fantascienza, di cui mentre era in vita ne fu pubblicato uno che non credo non vendette neanche una copia o giù di lì, e adesso che okay, lui ha avuto successo dopo morto e anche lì l'ha avuto non tanto grazie a quanto aveva scritto, la genialità continuava a circolare dentro dei circuiti molto ristretti di fan, eccetera. Il successo è venuto da Blade Runner, cioè dal film che uscì proprio nell'anno in cui lui morì, nell'82, e che riprendeva un suo vecchio romanzo degli anni 60, completamente diverso da questo film, che è un bel film di fantascienza, Ridley Scott, è un bravo regista, ma prende proprio appena lo spunto dal romanzo, che è una storia, ci ritroviamo alcuni dei personaggi all'interno del film, ma la storia è molto diversa, è molto meno spettacolare, richiama più come dire, certi vecchi gialli hard boil americani degli anni 30 e 40, dove tutta l'attenzione è concentrata su questo protagonista investigatore un po' strano, sfigato, che tira a campare in questo mondo degradato, molto più degradato di quello che vediamo nel film, abbandonato dalla maggior parte degli abitanti della Terra, eccetera. Ma torniamo un po' al nostro discorso. Perché Dick, prima di tutto cosa gli succede nel 74, come lo interpreta e perché è così importante questa visione che ha questo strano personaggio? Quello che gli succede è semplicemente che lui a un certo punto crede di essere visitato da questo raggio rosa di cui raccontano i vari personaggi che vengono intervistati nel filmato che avete visto. Ha una specie di visione, come giustamente osservava uno degli intervistati, sarebbe stato preso per un profeta, per un visionario qualche secolo prima, come i santi, no, di un tempo che vengono visitati da Gesù, che vengono visitati, che gli appare. C'è un'epifania, no? Un'epifania, la divinità si manifesta in lui, gli trasmette delle cose. Cosa gli trasmette? Gli trasmette una concezione che in realtà era evidentemente già latente all'interno della sua zucca, perché come citandolo si dice la cosa più straordinaria dell'universo è il cervello umano, la cosa che sta fra l'orecchio destro e l'orecchio sinistro. Dick era molto consapevole del fatto, era combattuto, ma in realtà al fondo basta leggere i suoi biografi e le storie che vengono raccontate da alcune delle sue tante mogli o amici, sapeva che quella era un qualche cosa che era successo totalmente all'interno della sua testa, ma il fatto che fosse totalmente successo all'interno della sua testa non cambiava per lui l'importanza di quello che gli era capitato. Cosa gli era capitato? Lui per tutta la vita era stato un appassionato di filosofia antica, Platone, Plotino, e di storia e di filosofia delle religioni, lo gnosticismo, eccetera. E la visione, la verità che gli viene trasmessa è che in realtà non esiste tempo, che la storia è ferma, è ferma fin dall'inizio dell'era cristiana, che tutti noi viviamo in una specie di illusione, di mondo illusorio, che equivale esattamente all'immaginario dei miti gnostici, di un mondo illusorio governato da chi? Governato da a qualche forma trasfigurata, che è al tempo stesso divina, maligna e anche ha una sua incarnazione terrena, che è l'impero, no? Dopo andiamo un po' più avanti sul significato e sul carattere visionario di queste cose di Dick che sono pensate negli anni 70 e che sono totalmente immerse nella realtà culturale contemporanea che è quella di Nixon. Cioè l'America, a cavallo fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, vive un momento in cui la cultura democratica, di sinistra, di opposizione radicale americana, teme con elementi non privi di fondamento, come si è visto dopo la faccenda del Watergate, che si stesse andando verso una sorta di fascistizzazione del sistema politico americano, di uso dei media, delle nuove tecnologie di controllo per spiare i nemici politici, per screditarli, per rincoglionire la gente attraverso i mezzi di comunicazione di massa, cioè per stabilire un controllo, sostanzialmente una nuova forma dittatoriale. E quindi vede un'incarnazione del male, questa forma di un nuovo Cesare, di un nuovo impero, no? All'interno di questo potere politico, trasfigura in forma visionaria, religiosa, è una sua apocalissi personale in qualche modo, probabilmente non ci credeva, non ci ha mai creduto fino in fondo, è una grande metafora, no? Anche se per lui aveva una realtà di una voce che risuonava nella sua zucca raccontandogli queste cose, poi era accompagnato da una serie di altre esperienze abbastanza buffe, poi magari vi leggerò dei pezzi, molto americane, perché poi queste visioni hanno a che fare con la quotidianità, le voci gli parlano attraverso la radio, le sente nella radio, le sente nella televisione, si incarnano dentro prodotti da supermercato. Cioè c'è questo elemento che poi è stato ripreso moltissimo dalla filmografia successiva, pensate a un regista come David Cronenberg, no? Existence, ma anche altri film che sono circolati, lo stesso Crash, anche se è preso da un romanzo di Ballard, cioè John Carpenter, tutta la filmografia americana contemporanea, a parte Blade Runner, è pesantemente debitrice di Philip Dick e di questa sua idea che si fosse creata una specie di realtà illusoria che era creata dalla sfera dei mezzi di comunicazione di massa, in sostanza. Cioè c'era una realtà, una sfera informazionale creata dai media che avvolgeva l'intero pianeta in una specie di illusione totale e permanente. Dopodiché la paranoia, no? Si diceva la paranoia positiva e negativa, negativa di Dick prima di questa esperienza, fino al 74, è che in realtà non ci fosse nemmeno più una realtà al di là di questa illusione. Si passava da una dimensione illusoria a un'altra dimensione illusoria, all'infinito, attraverso l'esperienza delle droghe allucinogene, oppure come in Existence, poi che viene usato l'idea dei videogiochi, non si esce più. Una volta che entri in una dimensione di illusione, la realtà sfugge. C'è un altro suo romanzo che si chiama La penultima verità, perché ogni volta che si crede di essere arrivati alla verità, si è arrivati alla penultima verità. Poi c'è un altro piccolo buco, un'altra falla che si apre nel continuum del reale, che ci fa capire che no, che non è vero, che siamo sempre catturati da questa terribile trappola da cui non si può mai uscire, da cui non c'è via d'uscita in qualche modo. Perché c'è questo rovesciamento a un certo punto? Perché c'è l'idea che questa entità che si connette con lui, che lui chiamava Velis, poi ha chiamato dopo Velis in uno dei tre romanzi che formano appunto la cosiddetta trilogia di Velis, questa entità che è il sistema dei media integrato, è come se ci fosse un'altra anima che si è creata, no? Tutti il sistema dei media interconnessi, è praticamente anche qui una capacità di anticipazione straordinaria, è l'idea della rete prima che la rete esistesse. Lui scrive in anni in cui sì, c'era ARPANET e c'erano le prime connessioni, prima fra centri di ricerca militare, poi fra centri di ricerca scientifica universitaria, ma niente di paragonabile a Internet così come la conosciamo noi, che è nata con la scoperta di Tim Berners-Lee, è cominciata all'inizio degli anni 90, in sostanza. Prima c'erano le BBS, lui non aveva questa idea. C'è un suo romanzo in cui c'è qualcosa di molto simile fondato sul telefono, anche lì ci aveva beccato, perché in qualche modo sappiamo che le linee telefoniche sono la base di quello che facciamo noi oggi. Anche. Ma l'idea che viene fuori è che era fondamentalmente influenzata, questo si è poi capito a posteriori, dalle sue letture del misticismo platonico e neoplatonico, dalle sue letture dell'ognosticismo, dalle sue letture di Teilhard de Chardin, un mistico che in America oggi conosce non a caso una straordinaria nuova fortuna, perché anche lui era uno che negli anni 40 e 50, con questo suo concetto di noosfera, si era immaginato che l'insieme delle connessioni artificiali create dallo sviluppo tecnologico avrebbe costituito, come dire, la struttura di una possibile seconda anima collettiva, no? Di un'entità trascendente che avvolgesse l'intera sfera planetaria, autoconsapevole, un Dio incarnato, no? Una nuova incarnazione, non più in una figura umana, ma nell'insieme dell'umanità e dei suoi prodotti artificiali, con una eliminazione totale del confine fra naturale ed artificiale. Fra l'altro Teilhard de Chardin, appunto, non a caso faceva vedere le analogie fra l'evoluzione delle specie viventi. Lui era un paleontologo, oltre che un prete gesuita di formazione, e l'evoluzione dei prodotti tecnologici. L'ala di un aeroplano, diceva, si evolve forse in modo diverso da come si evolve l'ala di un uccello. No, solo avviene molto più in fretta. C'è un'accelerazione, c'è una precipitazione temporale verso questo punto omega. E allora l'idea di Dick, che era molto influenzato da queste letture, quando ha queste visioni, queste vere e proprie, come dire, epifanie, è che improvvisamente passa da questa idea di una tecnologia come strumento di controllo del potere, che ci nasconde la realtà del tempo, dello spazio, dell'esperienza, che penetra fino nel quotidiano, che ci manipola fino in fondo, all'idea che invece possa esistere in questa forma di trascendenza tecnologica un'anima mundi, come dire, no? Quello che, anche qui straordinariamente anticipatorio, in un autore come Pierre Lévy ritroviamo oggi, quando lui ci parla di intelligenza collettiva che si incarna all'interno della rete, e che questa possa essere in qualche modo un'entità benefica. E infatti nei romanzi della trilogia finale è annunciato la caduta dell'impero, è annunciata la fine di questa divinità cattiva che ci nasconde la verità e il nostro riassorbimento invece in quest'altra sfera trascendente, che però è una sfera in qualche modo positiva. Quindi questa sua visione ha avuto un'influenza straordinaria nella cultura americana dei decenni successivi sulle sette New Age, sull'intera, se vogliamo, anche cultura e filosofia californiana, soprattutto. Le radici di tutte queste visioni sono quasi sempre sulla costa di là, dalla parte del Pacifico. Oggi abbiamo tutta una serie di personaggi che hanno ripreso in modo meno ingenuo, non narrativo, non figurato, non attraverso una ricostruzione di nuovi miti, ma attraverso delle vere e proprie epistemologie, delle concezioni, delle filosofie. Pensiamo a un personaggio come Gregory Bateson, che non a caso chi è? È una persona che nasce come studioso di cibernetica, cioè delle basi dello sviluppo poi di tutte le tecnologie che dagli anni 50 in avanti diventeranno la rivoluzione digitale che abbiamo sotto gli occhi e che ha cambiato così la vita quotidiana di tutti noi, ma è anche uno studioso di biologia ed è anche un antropologo. E quindi, come dire, c'è questa forza incredibile di una metafora, di un'immagine del mondo che passa attraverso diverse dimensioni e che Dick, in forma non razionale, in forma non appunto da studioso, filosofo o studioso della storia delle religioni, eccetera, ma proprio con questa sua figura anche un po' patetica, no? Di visionario, di protagonista di un'apocalissi personale. Giustamente, qui si diceva, forse in altri tempi sarebbe diventato un profeta, il capo di una religione. Oggi noi viviamo in una situazione dove ognuno si fa la sua religione, tendenzialmente. Viviamo in questo orizzonte di trascendenza, che non è più una trascendenza divina, no? Ma è una trascendenza della tecnosfera, no? di cose, di magie, di cose che noi usiamo, ma non sappiamo neanche come funzionano. Stiamo chiacchierando prima, c'è una bellissima battuta di un altro grande scrittore di fantascienza, che è anche uno scienziato, peraltro, che è Arthur Clarke, da cui è stato, da una delle sue opere è stato tratto quest'altro grande film, 2001, Odissea nello spazio, della storia della filmografia di fantascienza, che dice che quando la tecnologia e la scienza superano un determinato livello di complessità, sono indistinguibili dalla magia. Questo non vale solo per me, lui, noi, la gente che quotidianamente si connette, no? Usa tecnologie che non sa, che sono delle black box, delle scatole nere, non sappiamo come funzionano, oppure sappiamo alcuni principi tecnici di come funzionano, ma sappiamo molto meno sui principi scientifici che consentono queste realizzazioni tecniche. Vale anche per gli scienziati stessi. Mi è capitato, visto che faccio il giornalista, di intervistare un grande fisico austriaco che lavora su un altro progetto inquietante, si chiama Anton Zeilinger, inquietante, lavora sulla cosiddetta fisica di Star Trek, si occupa di teletrasmissione di materia a distanza, per il momento lo fanno coi fotoni, pensano di riuscire a trasmettere una entità della complessità di un virus da qui a 10 anni, pensano che non arriveranno mai a trasferire il capitano Kirk intero perché la cosa è troppo complessa, e però ci sono tutte le componenti inquietanti che rendevano così affascinante l'immaginario di Dick, che riguardano cos'è la verità, cos'è la realtà, cos'è l'identità, perché questo mi diceva, in realtà non viene trasmessa materia, per noi fisici la materia non esiste, esistono delle configurazioni energetiche, noi siamo in grado di creare a distanza un evento che è l'esistenza di una configurazione assolutamente identica di quella di partenza e istantanea, che sia da qui ad Antares, Sirio, no? Questo annulla praticamente la distanza temporale, ricrei la configurazione, l'originale è distrutto. E quindi la domanda, che ovviamente è subito gli ho posto da giornalista e da ignorante in fisica, ma al punto d'arrivo, cos'è? Chi è? Cioè, se ci fosse il capitano Kirk, è lui, dice, a noi non frega niente, l'originale è distrutto, c'è una cosa che ha tutto il suo patrimonio informazionale, cioè è esattamente tutta l'informazione necessaria contenuta dall'originale, si presenta in una configurazione materiale all'arrivo. Quindi, che cos'è? È una domanda metafisica che a noi non interessa. Noi abbiamo riprodotto quella configurazione all'arrivo, punto e basta. Allora, è questo, come dire, il paradigma, la visione che passa, la concezione. Noi ci viviamo sempre di più, e lui è stato uno dei primi a capirlo, e a vivere le contraddizioni, la drammaticità di tutto questo, come un corredo di informazione disincarnata, come un corredo di informazione disincarnata. Allora si vedeva a livello ingenuo, ai tempi in cui scriveva Dick, attraverso appunto le onde radio, no? Ogni epoca ha i suoi deliri. Allora c'erano gli electronic voice phenomena, cioè appunto la gente che sentiva voci nella radio di morti, no? Sentiva parlare in lingue sconosciute, sentiva le cose più strane, cominciava al posto della Madonna, cominciavano ad apparire queste strane visioni radiotelevisive, insomma, o gli alieni. Cioè la cosa è straordinaria, cioè gli alieni cominciano a comparire a un certo punto, sono delle vere epidemie, no? di apparizione di UFO, e corrispondono a dei passaggi culturali molto precisi, insomma, rispondono a un'esigenza dell'inconscio collettivo, rispondono a delle cose molto profonde, radicate in un'epoca storica, cioè c'è un'aspettativa che qualcosa si manifesti, che qualcosa compaia, si manifesti, e lui li vedeva davvero. Si aiutava anche un po', per la verità, cioè, nel senso che Dick ci andava giù pesante con la roba, insomma. Non ha mai usato molto gli allucinogeni, perché le prime volte che l'ha fatto, almeno così racconta, si è spaventato alla grande, cioè è andato fuori, gli ha preso male, come dire, il trip, e quindi ha rinunciato quasi subito. Però siccome per campare era povero prima, doveva scrivere 18-20 ore al giorno, produceva un romanzo al mese a volte, si faceva come un pazzo di anfetamine e poi rischiava di schiattare per tachicardia, eccetera, e quindi giù Valium. Quindi, come dire, l'alternativa delle pastigliette più il fatto che beveva come una spugna, eccetera, eccetera, il tutto messo insieme aiutava molto la sua capacità visionaria, sicuramente. Però non c'è dubbio che anche con questi aiuti biochimici di vario genere c'è chi facendo queste pratiche non vede niente, cerca la chiave sotto la luce del lampione, anche se è caduta all'ombra, perché dice, ma qui c'è la luce, e lui invece vedeva la luce in un altro senso, vedeva delle cose che oggi ci appaiono di una capacità di anticipazione delle contraddizioni, della realtà in cui viviamo, straordinaria, per cui ci affascina tantissimo. Vorrei chiudere con un'ultima cosa, un po' più politica, se vogliamo, a proposito di Nixon e di questo Freeman, che era il presidente fascista che c'è in queste, americano, che c'è in questi ultimi suoi romanzi, che poi alla fine di cui si annuncia la caduta, che l'idea sua che la rete che si immaginava lui, non quella che viviamo noi, sarebbe stata un possibile contraltare. Non è un caso che questo tipo di interconnessione, per me assolutamente non trascendente, io non sono molto visionario da questo punto di vista, ma che crea la possibilità di una comunicazione orizzontale, senza confini, fra culture, individui, comunità, persone, eccetera, non sia molto amata, come dire, da chi non riesce a controllarla o da chi si illudeva di poterla controllare esclusivamente come un mercato, come nuove vacche da cui mungere profitti e miliardi di dollari. Per cui non mi sembra un caso che un presidente che appartiene allo stesso partito e che come dire, ha molti tratti in comune a quello di quelli che aveva Nixon, oggi la prima cosa che ha fatto dopo l'11 settembre è stato quello di imporre al Congresso americano una serie di atti, come una serie di atti legislativi come il Patriot Act e altri, che sono sostanzialmente legittimano non tanto uno smantellamento della rete, ma il suo uso pesantissimo di intromissione nei confronti delle libertà civili dei cittadini. Oggi l'FBI, la CIA, la National Security Agency e le altre agenzie hanno la possibilità, senza il consenso di un giudice, di mettere sotto controllo qualsiasi connessione e di installare alcuni software che si chiamano Magic Lantern e Carnivore, no? Che controllano qualsiasi flusso di informazioni in rete per il solo sospetto che siano in corso attività anti-americane, una definizione che si sta allargando in modo incredibile e che non a caso coincide non soltanto con un controllo rigido sulle tecnologie e sugli scambi di rete, ma anche sul movimento fisico sul territorio americano, soprattutto degli altri cittadini. Oggi non se la stanno cavando molto bene gli extracomunitari di là. È stato sempre con altri codicilli della Patriot Act, sono state arrestate più di 1000 persone di cui non si sa più nulla, non hanno mai visto un avvocato e, come sapete, sono stati riattivati i tribunali di guerra che negli Stati Uniti non esistevano fin dalla Seconda Guerra Mondiale, in nome del quali, signori, non c'è più un diritto internazionale. Notizia di ieri in Bosnia. Erano stati arrestati una serie di musulmani sospetti di essere eventualmente collegati con la rete di Al-Qaeda. Tribunali bosniaci hanno detto che non c'erano prove e li hanno rilasciati. I militari americani di stanza con l'UNPROFOR in Bosnia li hanno presi e portati in una loro base. Questo in un paese che dovrebbe essere un paese sovrano, fra virgolette, di diritto, sia pure con presenza di truppe di altro paese. Quindi, insomma, anche da questo punto di vista, la paranoia del nostro amico Philip Dick, il suo dubbio sul come potesse evolvere, come dire, il sistema politico del suo paese, avevano probabilmente un po' di fondamento.
E Balis non c'è allora.
Balis si vede, si spera, vedremo.